Bene, allora riprendiamo da dove ci eravamo fermati quasi. A me fa un po' impressione pensare, scusate, io oggi parlo di me, ma ripeto, non per vanagloria, ma per spiegarvi alcune cose che, insomma, alle quali tengo. Io ho partecipato alla registrazione di circa 70 dischi, 70 CD nella mia vita. Mi ricordo di molti pochi di quelli che ho registrato, anche perché la mia memoria è quella che è. E la domanda che io mi faccio spesso, e adesso sono giunto a più o meno una conclusione, è perché si fanno così tante registrazioni, si fanno così tanti dischi? Perché in realtà non ha più alcun senso, soprattutto fare questo tipo di registrazione, cioè una cosa che sia solida in questo modo, non ha alcun senso per le case discografiche. E vi dico soltanto, e anche per noi, che l'ultimo disco che abbiamo fatto, che è dedicato alle ninna nanne italiane, soprattutto del meridione d'Italia, non ha ricevuto, è uscito a novembre, era dicembre, non so, dell'anno scorso, è appena uscito, non ha ricevuto alcun tipo di attenzione, e fin qui tutto bene perché non è che, insomma, voglio dire, non sono Martha Argerich, ma soprattutto in Italia è stato ordinato dal distributore italiano in 20 copie per tutto il territorio nazionale. La domanda quindi che sorge è, sì, a me non è che cambi, succede nulla, no? Ma la domanda è: ma perché fanno i dischi? No? Perché non vendono, ad esempio, soltanto online? Si può scaricare, si fa. È un mistero, per me profondo, soprattutto perché per fare, forse l'avrete capito, insomma, per fare questo tipo di operazione di disco io ho impiegato 5 anni. Non a tempo pieno, non ho lavorato giorno e notte su questo, però è un lavoro di 5 anni. Generalmente quello che succede, per quello che è successo a me anche, molte volte, è che il lavoro è nato così, cioè il direttore sceglie di avere un programma da eseguire, ordina una partitura X che magari non è neanche critica. La partitura arriva, lui arriva alla registrazione e dice: cosa facciamo? Apre, toglie il cellophane ah, questo, Vivaldi, concerto numero. Bene, suoniamo. Dopo 4 giorni finiamo la registrazione, il disco esce. Misteri, no? Perché fare un'operazione di questo genere? Perché l'interesse è: faccio il disco in modo tale che io esisto in qualche modo. Mi si conosce quando devo mandare il curriculum, mando anche il disco, cose da vecchi, da anziani, perché i giovani non lo fanno più. E quindi le case discografiche magari si fanno anche pagare per poter produrre questo disco e così, e si va avanti con questo ciarpame inutile, dico, al quale ho partecipato anch'io, senza, cioè, come dire, dovendo lavorare in giovinezza, adesso non lo faccio più, ma. Quindi nel mercato discografico si trovano cose dove persone hanno lavorato magari per anni, no? Producendo magari un topo, come è capitato a me più volte, oppure facendo delle cose molto serie, ma questo non interessa a nessuno. E questo penso che sia una cosa, come dire, diffusa anche in molte altre discipline. Va bene, adesso che ho finito di lamentarmi, continuo a raccontarvi quello che è successo con il secondo disco. Il primo disco è stato quello appunto di musica siciliana, che è stata una grande scommessa. È stato pubblicato da una etichetta spagnola con la quale poi abbiamo continuato a collaborare, che è Glossa, che poi è stata comprata da una società tedesca, e quindi è una società tedesca che ha deciso di togliere qualsiasi testo che avesse a che fare con l'italiano. Perché quindi non hanno più fatto introduzioni in lingua italiana, hanno per fortuna messo a volte le traduzioni almeno, ma e i testi originali che però noi non usiamo mai in lingua italiana. Per cui si è arrivati alla cosa grottesca, per cui so, c'è una ninnana in siciliano tradotta in giapponese ma non in italiano, quindi bisogna avere la pazienza di tradurre il giapponese. E quello che succede, che è successo anche negli anni, è che ovviamente se si entra, come anche in questo caso, come in tutte le discipline, con curiosità in un mondo, quello della musica siciliana, è inevitabile che il contatto con quello, che è stata quella cultura poi entri di pari passo, no, nella ricerca che si sta facendo. Allora, ricercando sulla musica siciliana, mi sono accorto che la tradizione del sud, che era più negletta, più sfortunata e forse ricca quanto quella siciliana, era quella calabrese. E i miei colleghi hanno cominciato a prendermi in giro, diceva, vabbè, fra 20 anni facciamo la musica della Val d'Aosta, no? Perché stiamo salendo. Sì. Vabbè. Però la musica della Val d'Aosta non mi interessa per il momento, passiamo alla musica calabrese. E quello che come dire, è stato in qualche modo molto interessante per me è stato l'incontro con un manoscritto che adesso, che è questo che vedete, è la biblioteca di Monaco di Baviera, la Bayerische Staatsbibliothek, che è una raccolta musicale straordinaria. E un giorno mi è capitato di vedere l'indicazione di questo manoscritto, Antiche Ariette Nazionali Antiche, quindi, scusate, anche dei più remoti paesi, manoscritto prezioso. Questa è una legatura ottocentesca successiva. E quindi l'ho aperto e in mezzo a tutti i manoscritti, tutte le ariette che si potevano vedere, si trovano una serie di arie che sono tratte dal repertorio calabrese. La possibilità di datare il manoscritto è stata data in primo luogo dalla carta, perché porta una filigrana romana, però della prima metà del Settecento. E dal tipo di indicazioni interne, perché c'è un'aria dell'improvvisatore Perfetti, che era un senese, morto negli anni 40, se non mi sbaglio, del Settecento, che improvvisava, era un grandissimo improvvisatore, e c'è un'aria appunto riportata di sua. La cosa interessante è anche che fra le arie calabresi viene riportata questa arietta greca in rondò, e qui sotto è cancellato e dice, perché ci sono stati degli interventi, diciamo, da parte ecco qua, messa dell'arte sarebbe scritto sotto, cioè con variazioni, scritte chissà da chi. Allora, questa persona ha viaggiato attraverso moltissimi paesi, è partita però dal Regno di Napoli, quindi è partita da Napoli, poi questa persona è scesa in Calabria e ha registrato questi pezzi che sono fra i primi, anzi non fra, sono i primi pezzi trascritti di musica tradizionale calabrese. E gli etnomusicologi che ho contattato, che si occupano della tradizione calabrese, mi hanno riso in faccia dicendo: ma a noi questa cosa non ci interessa, non vengono da registrazioni sul campo. E a me si è stampato un grandissimo punto di domanda sulla faccia, perché ho detto: sì, d'accordo, però anche voi poi quando registrate, no, magari poi dopo la trascrivete per poter. Chissà un giorno se diranno: a noi non ci interessa perché l'hai trascritto tu. Ora, non tutti hanno reagito così, ma generalmente sì, e con anche, come dire, moto di diffidenza, per dire: ma tu come fai a dire, no, che suoni il liuto, che questa è, ma c'è scritto aria di Calabria, la calabrisella, aria di Calabria da suonare col calascione, no? Se l'è inventato. Però comunque quest'uomo, e non sappiamo chi sia purtroppo, e non sappiamo quando il manoscritto sia entrato, questa è una cosa stranissima, la biblioteca di Monaco, perché loro hanno registri molto, molto precisi, non sappiamo da dove arrivi. Quindi. E lui è arrivato a trascrivere musica italiana di tutti i paesi tranne la Sicilia, purtroppo, e la Sardegna, quindi zona del Sud Italia, il Lazio, zona tutta del centro d'Italia, nord, Veneto, Piemonte, Lombardia, poi va in Francia, c'è musica spagnola, musica portoghese, musica inglese e poi si sposta, va verso est e arriva fino all'India. E la cosa interessante è che, anzi, fino alla Cina, perché ci sono le aree cinesi, è un documento di un'importanza straordinaria perché riporta musica, tutta musica tradizionale, non c'è musica colta qua in mezzo, generalmente danze, ma anche canti, purtroppo senza testo poetico, di un periodo in cui chiaramente non abbiamo questo profluvio di trascrizione di musica tradizionale, insomma. C'è musica persiana addirittura all'interno, c'è musica turca e così via. Ebbene, allora, quello che succede in questo caso è che l'aria greca porta solo la melodia e non sappiamo di quale strumento, probabilmente un violino. Le indicazioni che vengono portate sulla parte sono molto dettagliate. Vedete che all'inizio lui dice andantino, già dà l'indicazione del movimento del tempo, e poi c'è questa scritta che è dolce, piano, per quanto riguarda questo periodo, e così via. Consegne anche di articolazione, quindi legature o staccato e cose di questo genere. È molto, molto precisa. In questo caso io ho preso la musica, ma avevamo un problema, cioè non avevamo la linea del basso, e quindi io l'ho aggiunta. Operazione arbitraria, anche questa, ma sulla base di quello che era la tradizione, diciamo, che noi conoscevamo di più, molto più tarda, perché le prime trascrizioni che abbiamo di musica calabrese sono già dentro l'Ottocento, quindi sono parecchio dopo, ma per fortuna la linea è molto molto semplice, l'andamento armonico è molto semplice e l'ho trascritto in questo modo, vedete, cioè la linea, come dire, melodica è esattamente la stessa, ho solo aggiunto la linea del basso e ho scelto la strumentazione, quindi in parte viene suonata con la tiorba, col chitarrone, cioè uno strumento un po' più grande del liuto, poi c'è l'arpa e poi c'è il liuto, siamo in tre, e poi abbiamo aggiunto, sapendo che c'era, che era uso, anche la percussione in questo caso. Aria greca perché sta in mezzo alla musica calabrese? Per tutte le comunità greche che ci sono ancora oggi, e nel disco poi che abbiamo fatto abbiamo messo anche la musica albanese. Allora, però vi faccio sentire qual è l'effetto di questo lavoro. Questa è la tiorba che sta suonando. Qui si è aggiunto il liuto. Arpa e percussione. Tenete conto che quando noi accompagniamo le melodie e abbiamo quel tipo di scrittura col basso, con gli accordi, improvvisiamo il tipo di accompagnamento, cioè le armonie devono essere quelle, gli accordi devono essere quelli, ma come svolgerli è una decisione che prendiamo al momento, cambiamo sempre. Nel disco purtroppo è musica dal morto, quindi non si può fare niente. Thank you. Bene. Sì, volevo chiudere questo, ho fatto un danno, no, adesso li apro qui. Anche in questo caso abbiamo usato i nostri strumenti facendo un'operazione, sì, anche che è arbitraria, anche in questo caso, decidendo di spostare la strumentazione degli orbi a un'arietta greca che è stata sentita, ascoltata da un viaggiatore del Settecento che chissà per quale strumento era sentita suonare. La Calabria ha una tradizione strumentale molto antica, che si identifica in alcuni strumenti, certamente il tamburo, però soprattutto la chitarra battente, che è uno strumento che noi usiamo anche, non abbiamo usato in questo caso, che è diffusa nell'area tra la Calabria e la Puglia, con propaggini anche in altre zone, ad esempio il Cilento, però soprattutto la lira calabrese, che è un cordofono ad arco, che somiglia moltissimo alla lira cretese, anche a due o tre corde generalmente, ed è molto usata per la musica da danza. E noi abbiamo deciso però di non utilizzarla perché o si usa una strumentazione che sia congrua a quel tipo di strumento, oppure è meglio non inserirla in un gruppo di strumenti a pizzico che hanno determinate caratteristiche. L'altro punto, abbastanza invece importante all'interno di questa ricerca è quello apportato da Pino De Vittorio. Pino, che è una persona che ha passato tutta la sua carriera, 40 anni, anche di più ormai, come ricercatore sul campo, invece, contrariamente a me, ha apportato una serie di registrazioni, di canti da lui sentiti. Lui è pugliese, quindi è cresciuto in Puglia, poi è vissuto per un periodo al nord, poi è andato a Firenze, poi si è spostato a Napoli e ha iniziato a lavorare con la compagnia di Roberto De Simone, con il quale ha viaggiato in tutto il mondo, particolarmente con Gatta Cenerentola e con altre produzioni molto, molto importanti di De Simone. Quindi anche lui a un certo punto è passato dal filtro colto, fra virgolette, perché anche De Simone è una persona certamente che non viene come dire, dall'umile popolo. Ma Pino ha insistito molto per poter inserire appunto brani che lui aveva sentito, che lui aveva registrato o ai quali lui era particolarmente affezionato. E qui il problema è stato, però, come dire, abbastanza grande dal punto di vista concettuale, se mi permettete questo passaggio, cioè noi abbiamo lavorato su un materiale popolare, però trascritto da qualcuno che apparteneva a un mondo altero, un mondo colto, che condivideva quell'interesse per quelle cose lì, perché altrimenti non le avrebbe trascritte. Meyerbeer in realtà non ha mai utilizzato quel materiale, almeno che io sappia, nella sua produzione di opere o di musica strumentale. Ci sono stati dei tentativi, no, di avvicinare queste musiche siciliane ad alcune cose che lui ha scritto in sue opere, ma non sono per niente convincenti. A lui gli interessava perché era un mondo sonoro che evidentemente lo affascinava, no? E quindi trascriveva. Quest'uomo che viaggia, trascrive perché gli interessa per qualche motivo, non sappiamo purtroppo perché, Milanuzzi che entra in un fiume di tradizione e scrive questo pezzo in lingua siciliana avvicinandosi a quel mondo. Quindi, come dire, è sempre un ibrido, un compromesso, no? Invece, andando direttamente sulla musica tradizionale, la domanda è: ma noi perché dobbiamo suonare la musica tradizionale? Certamente filtrata secondo il nostro modo di vedere, con i nostri strumenti. Non c'è nessun motivo serio e valido per poterlo fare se non all'interno di un disegno complessivo che poi porta alla produzione di una serie di concerti e di un disco. Allora, c'è un brano che ci permette di collegare questa tradizione non orale, che è stata orale, a quella orale, quindi a completare un po' questo tipo di percorso, costruire quindi una cosa che non ha più niente a che fare con la musica tradizionale, quindi violentarla in qualche modo per un fine nostro espressivo di altro tipo. Sì, i brani ovviamente ci sono. Bisogna fare un lavoro che però non cerchi di riportare il dettato originale alla luce, secondo me, questa è sempre la mia opinione, perché diventa, dal mio punto di vista, un calco inutile, e è meglio sentire allora a questo punto l'originale, e uno dice sono più contento. Ma bisogna fare in modo di rispettare quel tipo di dettato e farlo diventare qualcos'altro. Questo è molto opinabile, dal punto di vista, come dire, anche etico, secondo me. E non sono sicuro che questo percorso sia stata una cosa giusta e sensata. Non ne sono affatto sicuro. Cioè, queste sono domande che mi pongo in continuazione. E i fallimenti che abbiamo raccolto nel corso di questo percorso sono stati di più dei successi. Questa è una cosa, secondo me, anche interessante e divertente da certi punti di vista. Uno dei tentativi che abbiamo fatto è stato quello di lavorare su un brano calabrese che poi è diventato anche famoso nel corso degli anni, non grazie a noi, che anche in questo caso, nonostante, no, termine sbagliato, come in realtà tantissimi testi che arrivano dalla tradizione popolare, ha un dettato poetico straordinario. Vi leggo la traduzione, poi vi faccio sentire come abbiamo lavorato. Si intitola Turinnina, il brano, e viene proprio dalla zona più a sud della Calabria, detta anche Riturnella, questo brano è conosciuto così. Rondine, che voli sul mare, fermati che ti devo parlare. Corri e getta il mio sospiro al mare per vedere se il mio amore mi risponde. Non mi risponde. No, è troppo lontano, è all'ombra che sta dormendo, poi si risveglia con le lacrime agli occhi e asciuga gli occhi e smette di piangere. Prendo un fazzoletto e te lo vado a lavare, poi te lo stendo su una pianta di rose, poi te lo mando a Napoli per stirarlo, poi te lo stendo alla napoletana, poi te lo mando con il vento. Vento, vai a portarlo al mio amore, attento che non ti cada in mare, che perde i sigilli del mio cuore. E, è ovvio che in calabrese, no, nella lingua calabrese, è molto più bello. Anche perché le mie traduzioni sono sempre quello che sono. Allora, abbiamo cominciato a lavorare su questo pezzo andando alla discoteca di Stato, dove c'è la registrazione di una signora che canta in casa sua, al pian terreno, si sentono anche le automobili che passano, il brano. Cosa ho fatto? È colpa mia sicuramente. Riproviamo. No, avevo preso l'originale. Vediamo se si apre invece la nostra versione. Questa è la partitura. Allora, vediamo questo. Ok, dimmi.
Prova a tornare sul Fe di prima.
Sì.
Riesci ad aprire.
Esci da qua.
Tasto destro.
Ok, vado sul tasto destro.
Apri con e vedi cosa. ULC. Prova ULC. Legge quasi tutto. Quasi.
Comunque se non lo apre è colpa tua, Tommaso, quindi. Eh sì, è colpa mia, probabilmente ho fatto. Vabbè, ma non è così, insomma. Vabbè.
Ecco.
automobili. Sempre questo aiuto memoria del verso che torna, no? Per... Allora, di fronte a una cosa di questo genere, con tutta la fatica, no, anche di questa persona anziana, chiaramente, che sta cantando una ballata d'amore decontestualizzata, perché in casa sua si sentono le macchine passare, cioè non appartiene più alla tradizione, è già un passo diverso, o ci si mette a cantare con il suo stile, no, la sua, che è una cosa possibile, cioè che tante persone fanno anche molto bene. Noi abbiamo provato a fare un'altra cosa, cioè a rendere ancora più ossessivo questo tipo di brano, che ha un andamento formulaico molto formulare, molto forte, in due modi. Da una parte col canto, che riprende in maniera sostanziale la linea melodica della signora, che è espressa dalla signora, dall'altro con obbligato, cioè una sezione di note che viene suonata sempre uguale in maniera ossessiva dall'arpa, e l'accompagnamento poi della chitarra battente, che è tipica però anche di questo repertorio, e del liuto della tiorba, operazione, ripeto, arbitraria. Il risultato, vediamo un po'. Allora, questo innanzitutto è il primo stadio mio. Io ho trascritto semplicemente quello che cantava la signora, ho aggiunto un basso, come vedete, e poi ho scritto la parte dell'ostinato dell'arpa. che poi in realtà col tempo è cambiato, perché lavorando quello che succede è questo, cioè ovviamente c'è una linea principale da seguire, non sono io che decido, c'è un processo anche in questo caso, per cui Pino decide di cambiare la melodia in un determinato modo, l'arpista dice ma forse è meglio suonare in quest'altro modo. E io poi alla fine decido perché la responsabilità è mia, però l'apporto che arriva è ovviamente di modificazione costante. Vediamo un po' se è questo, penso di sì. Questa è la parte dell'arpa che ho scritto. Qui è intervenuto già il liuto, qui entra anche il chitarrone, la tiorba, non ve lo faccio sentire tutto perché è molto lungo. Chitarra battente. Eccetera, no? Scusate, lo stop è un po' improvviso e brusco, ma allora è evidente che io non sono ancora oggi convinto che questo tipo di operazione sia un'operazione sensata. Noi continuiamo a suonare questo pezzo nei concerti, lo faremo anche, lo faremo anche a marzo. Non so, poi mi direte all'interno, se chi avrà voglia di venire a sentire il concerto mi dirà che cosa ne pensa. E la stessa cosa è successa con questo brano, poi torniamo a un altro, che fa parte del repertorio degli Orbi, cioè dei ciechi palermitani. Allora, è una passione. In realtà, quando io ho lavorato su questo brano, mi sono accorto, inizialmente ho ascoltato una registrazione degli anni 50, di Zio Antonino, che cantava questo brano accompagnato da un altro orbo che suonava la chitarra e Zio Antonino suonava anche il violino per accompagnarsi. E la registrazione che io avevo a disposizione era in realtà parziale, cioè c'erano soltanto alcune strofe di questa passione. Dopodiché ho scoperto una trascrizione che era stata fatta, non di Zio Antonino perché non era ancora nato, della fine del Settecento di questo brano, che collimava quasi completamente con quella che era rimasta la tradizione novecentesca del brano. Solo dopo aver fatto il disco, concerti, eccetera, ho trovato un foglio volante ottocentesco dove la passione viene svolta, come dire, in maniera molto più cospicua. Perché questi versi, vi leggo la traduzione, dicono: Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Con lacrime di sangue ognuno scrisse tutti e quattro i santi evangelisti. Di San Matteo, in principio, che scrisse dell'amoroso Gesù, somma bontà. In quel tempo all'apostolo disse: Giorni ci vorranno e Pasqua verrà, che il Figlio dell'uomo vedrete morto in croce con tanta crudeltà. Tutte queste turbe che oggi vedete vanno gridando, che vanno gridando Osanna per la strada, crocifiggilo, diranno tutti uniti. Quindi è una sezione densa ma molto parziale, no? Ovviamente. E allora, in questo caso, io mi sono rifatto di nuovo alla tradizione antica della trascrizione, ma avendo anche il supporto novecentesco di un'interpretazione che dal punto di vista vocale è molto più vicino a quello della Signora, anzi il canto degli orbi di Zantunino e di altri del Novecento è ancora più, come dire, un termine brutto, stridulo, cioè con un tipo di sonorità che è molto funzionale per la strada, che viaggia molto, un tipo di voce che viaggia molto, ma che per noi è strano da sentire, no?
Cosa che è successa qui ad esempio sabato scorso, all'ascolto del lavoro di Felicità Marcelli, ne parlavamo, io avvertivo la gente sfinita, no? Tutta tesa, perché è un ascolto diversissimo. No?
Sì, e questo è vero, e questo succede perché generalmente noi siamo abituati, quando ascoltiamo comunque un cantante che si occupa di musica, che fa musica classica, ma anche molti cantanti di musica pop o leggera, che il tipo di emissione della voce è sempre appoggiata, cioè i cantanti usano il diaframma, una respirazione che non è dei polmoni alti, ma sempre, diciamo, della zona più bassa, no? Quindi utilizziamo l'aria, utilizziamo le cavità del corpo umano per costruire il suono. Mentre nel canto tradizionale quello che molto spesso succede è che c'è un uso invece molto alto del fiato, quindi del polmone alto, della gola, e un'emissione che va a cercare sempre moltissimo il suono nella testa. Quindi è un suono dritto, praticamente diremmo, no? Questo però è non perché le persone che cantano la musica tradizionale siano meno intelligenti di quelli che fanno, perché è più funzionale, cioè quel tipo di canto aveva bisogno di quel tipo di emissione e quindi loro utilizzavano questo tipo di emissione, lo utilizzano ancora. Esattamente, spazi aperti e luoghi, soprattutto se pensate il canto in funzione del lavoro, no? Quindi E dunque, quello che io ho fatto in questo caso è stato di trascrivere la successione strumentale che loro utilizzavano e che nel caso dei nostri strumenti inevitabilmente ha un'emissione diversa, perché il violino e la chitarra sono diversi dal liuto, dall'arpa, dalla tiorba, e poi la linea melodica che sostanzialmente ricorda molto quella stampata anticamente e al tempo stesso anche quella dei cantori popolari. Il risultato in questo caso, che è questo primo schizzo che avete visto, che poi dopo ho rielaborato, però dal vivo funziona così. Adesso vi voglio far vedere proprio una cosa. Ho questo filmato che abbiamo registrato, un concerto, fa parte di un concerto che abbiamo fatto vicino a Cracovia, a Gliwice, dove c'è una miniera di sale, e hanno pensato bene di farci fare il concerto a 100 metri di profondità, in questa miniera di sale che è bellissima e all'interno della quale i minatori nell'Ottocento hanno creato una chiesa. Allora, per il periodo di Pasqua siamo andati e gli abbiamo suonato la nostra passione siciliana. Questo per farvi vedere, voglio dire, il triplo salto mortale. Allora, Zantunino, le cose e le parti antiche, il lavoro sulle fonti, dopodiché noi ci mettiamo, facciamo il disco, la registrazione e poi andiamo a riproporre una passione che veniva suonata per le strade in un posto totalmente altro, che è una chiesa fatta nel sale, con in realtà noi che stiamo lì, che suoniamo, un pubblico, cosa che non ha nessun senso, no? Dal punto di vista originario, e soprattutto con una persona che è Pino, che deve cantare, che non si comporta per niente come un cantore popolare, lo vedrete, e che fa diventare questa cosa un'altra cosa. Vediamo se... però prima si era aperto, no? Eccolo qua. Thank you. È ovvio che vuol dire, ci sono elementi che arrivano dalla tradizione popolare, grazie a Pino, anche nel modo di cantare in alcuni momenti, no? in alcuni punti, non è un canto pulito, non è un canto accettabile per i canoni della musica classica. Ci sono invece tutta una serie di cliché e di necessità che noi abbiamo inserito, che sono quelli della precisione invece degli strumenti, cioè di andare esattamente insieme, di essere più intonati possibili nei limiti della miniera, no? Dell'attenzione a ogni nota, che non è tipico della musica tradizionale. La musica tradizionale si va insieme perché si va insieme perché c'è un ritmo che muove e quello pulsa, che sia uno strumento a percussione o un altro tipo di strumento, questo dà il senso della misura del tempo non ritmico, del tempo in generale, no? C'è una sospensione di quello che è il tempo che noi consideriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? del minutaggio, c'è un tempo altero che scorre su un determinato ritmo. Nel caso nostro invece questo non avviene, come dire, c'è una influenza fortissima della tradizione culturale più alta nostra occidentale, per cui si suona bene se si suona insieme, se si è intonati, se si fanno le cose giuste al momento giusto. Quindi, e potrei continuare così, a lungo, c'è un'ibridazione molto forte che porta poi a un nuovo livello di lettura e di condivisione di questo materiale, che ripeto, è un azzardo, no? E ancora oggi io non sono convinto che sia un azzardo giusto. Poi in realtà quando mi capita di suonare questo brano, fra me e me penso, ma piuttosto che lasciarlo lì, no? In mezzo alle carte dell'Ottocento, ma perché? Zio Antonino è morto, non c'è più nessuno che traduce la sua tradizione. Non è vero che non c'è più nessuno, però diciamo, non è più quel tipo di tradizione lì, anche lì c'è stata una rinascita in qualche modo, no? E sento che nella mia povertà, nella mia pochezza, insomma, c'è questa necessità di suonare cose che hanno avuto una dignità profonda, che hanno avuto un significato per la nostra cultura e che mi permettono di essere un po' come Monteverdi nel mio piccolissimo, cioè di avere qualcosa che mi permette di avere degli uomini, Cristo in questo caso uomo, che mi commuove, che mi muove, che non è uno zeffiretto, non è un vento, no? Che mi permette di spalancare in qualche modo questo sportello strano che abbiamo, di vedere nel mio profondo dell'animo tutte le mie debolezze, le mie incapacità. Io non so, abbiamo tempo ancora, vero, no? Ecco, perfetto. E perché vorrei fare un passo ulteriore e indietro, e tornare addirittura a Madame Thibaud per un attimo, della quale abbiamo parlato nel primo incontro. Allora, a Parigi mi è capitato invece alla Biblioteca Nazionale di incontrare in qualche modo questo manoscritto. Perché dico incontrare? Perché il caso, secondo me, nella ricerca in generale, oggi vi farete un'idea di me, veramente di un cialtrone, no? Il caos, la confusione, cioè il caso. Però il caso per me è fondamentale. Ma il caso nasce se si lavora tanto, se si legge tanto, se si è curiosi, no? Se c'è una passione da qualche parte. Parlo sempre per quello che faccio io, insomma, poi è chiaro che... E allora, Parigi, per altri motivi, sempre che riguardano i manoscritti per liuto, purtroppo, e a un certo punto mi viene in mente di guardare, allora c'erano ancora i cataloghi solo cartacei, sfoglio, 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 e nella collezione lasciata da Madame Thibault, riassumo brevemente, quando lei muore, questa grande dama, questa grande donna del Novecento, lascia, in gran parte, in realtà gli eredi lasciano per diritti di successione tutti i suoi beni culturali allo Stato, quindi la sua grandissima collezione di musica, gli strumenti musicali, soprattutto che vanno alla Cité de la Musique, e vedo una scheda che non avevo mai notato di canzoni per la chitarra spagnola del 600, italiana del 600. E siccome non c'era questo libro nel catalogo generale delle opere lasciate da Madame Thibault alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, alla Biblioteca Nazionale, ho pensato che si trattasse di un clamoroso errore. Quindi ho chiesto il manoscritto. Quello che si presentava subito all'interno della coperta sono state due segni di possesso. Il primo, come vedete, di un ordine religioso, gesuiti, e quello immediatamente sotto è l'ex libris di Madame Thibault. Poi ho scoperto che questo libro non è arrivato con la prima cessione generale dei libri di Madame Thibault, ma in seguito è stato comprato a un'asta della Biblioteca Nazionale che l'aveva recuperato, l'aveva visto, l'aveva acquistato, non era stato lasciato dagli eredi inizialmente. E questo manoscritto si presenta in questo modo inizialmente. Vi ho detto canzoni per la chitarra spagnola, quindi vedete che ci sono delle lettere A, B, C, D, E, F, poi la croce, eccetera, che indicano le varie, e sotto l'intavolatura italiana di cui vi ho parlato prima, so che non è semplice da seguire, ma vi potete fidare, che indica invece le posizioni sulla tastiera che il chitarrista doveva assumere di conseguenza quando vedeva una determinata lettera. Quindi lettera A, che è la prima che vedete, che è questa, sotto in corrispondenza c'è questa intavolatura, cioè questa indicazione 2, 3, 3, le corde centrali non sono segnate perché vanno suonate a vuoto, e quindi per brevità non si scriveva 0, 0, e allora adesso il liuto ha un'accordatura diversa, ma vi suono l'effetto che fa. Questo è proprio un chiarissimo promemoria. Questo è l'accordo siglato A, che è il Sol maggiore. Il secondo è un Do maggiore, che è questo. Dopodiché Fa maggiore, poi La minore, eccetera. Quindi chi aveva fra le mani questo manoscritto sapeva, ma questa è una cosa tipica e diffusa, questo è un manoscritto del 1610 circa, 1620, sapeva come si doveva comportare quando trovava una sigla. Questo sistema è abbastanza curiosa la cosa, è diffusissimo oggi, se vi capita di prendere una chitarra in mano, la sapete strimpellare, aprite un canzoniere, ci sono le sigle degli accordi, è la stessa cosa. È un sistema molto, molto semplice. Allora, si avvertisce che i numeri significano i tasti e i righi le corde, è quello che vi ho detto prima. Quando vedi sonate con due numeri, quei di sopra sono le corde, quei di sotto le corde di nuovo, quindi molto molto chiaro come indicazione, ed era, ecco. Però diciamo, la mano insegna le dita, questa, anche questa, no? Quindi vedete, è un manoscritto d'uso domestico e didattico anche, e però immediatamente la cosa che mi è venuta in mente di fare è di sfogliarlo, e ho trovato una sezione inizialmente di brani italiani, una sezione di brani spagnoli, una sezione massiccia di musica siciliana, di nuovo, ma ormai il disco l'avevamo fatto e i miei colleghi non ne voglio più sapere di musica siciliana, ma poi ho trovato questa pagina che mi ha colpito molto perché il testo, adesso scusate che ve lo... Bene, allora, Lucciola, Lucciola viene a me. Vedete che sulla parte sinistra, cioè qui, ci sono delle lettere che sembrano un codice degno della Corea del Nord, no? Per lanciare i missili. In realtà è sono una successione di accordi, sono lettere di accordi per suonare l'introduzione, a mo' di improvvisazione, si entra nel tono e si suona questa cosa. Dopodiché inizia il brano poetico, Lucciola, Lucciola viene a me, che quel fuoco onde tu avvampi, eccetera, eccetera, assomiglia, vivila. E io sono rimasto colpito perché mi ricordava tremendamente una filastrocca che mi cantava mia nonna quando io ero piccolo. Il codice è fiorentino, mia nonna era senese, quindi la cosa mi ha ancora più colpito. Vedete che non c'è notazione musicale apparentemente, in realtà sì, perché qui vedete che c'è una lettera, qui c'è un'altra, qui c'è un'altra e qui c'è un'altra. Sono gli accordi che bisogna suonare con la chitarra. Allora è evidente che in questo caso la necessità di trovare concordanze, di trovare modelli che ci permettano di ricostruire non solo l'armonia ma la linea vocale è determinante, insomma, è importantissimo. Il primo passo che si deve fare è capire il tipo di metro, non è una cosa complicata, me lo insegna il maestro là. Allora, come è organizzato il testo poetico? Sulla base di questo poi si organizza tutta la musica di questo periodo, eh? La musica strofica, intendo dire. Nelle strofe successive, vedete qua il numero 2, no? Non sono ripetuti gli accordi, questo è indicativo del fatto che gli accordi si ripetono sempre uguali, cioè la musica è strofica in questo tipo di codici. Già che c'ero, ho fatto una ricerchina veloce in altri manoscritti che sono alla Biblioteca Nazionale di Parigi, e la cosa che è successa è che ho trovato altri testi, altri due testi che iniziano nello stesso modo, Lucciola, Lucciola viene a me, vien sicura che io ti piglio, cioè il secondo verso è diverso, e diverso anche il resto del testo. La musica però è praticamente uguale. Oppure, anche qui, vien sicura che io ti piglio, questo, e qua la musica è esattamente invece uguale alla Lucciola, Lucciola viene a me. L'altra possibilità, oltre a estendere questo tipo di ricerca, che è complicata perché non ci sono i mezzi, non ci sono i repertori, cioè abbiamo repertori parziali sulla poesia e in musica, anche importanti certamente, ma che non coprono tutto il repertorio, quindi bisogna andare a vedere manoscritto per manoscritto se possibile, e non è possibile generalmente, o cercare anche nel repertorio a stampa se esistano concordanze di questo genere. In realtà quello che è successo è che io non ho trovato nessun genere di concordanza che mi permettesse di sviluppare una melodia, come dire, in qualche modo sicuramente plausibile, al 100%. Però, seguendo gli altri esempi che abbiamo di progressioni armoniche scritte in questo modo, cioè successioni di accordi, scusate, ogni tanto io sono troppo tecnico, fermatemi, perché io... successioni di accordi di questo genere, con il confronto che si può fare con brani che invece riportano anche la melodia, quindi come si comportano i compositori in questo caso, che tipo di intervallo sviluppano al di sopra della linea del basso. È chiaro che non si può avere l'evidenza di una cosa di questo genere prendendo un esempio, bisogna averne tanti davanti. Quindi si raccolgono le fonti, si studiano, si trascrivono, si sviluppano ipotesi e si giunge poi alla fine a un, anche in questo caso, a un compromesso. Allora, io sono sicuro al 90% che questa melodia sia quella corretta, ma non ne sono sicuro al 100%, come invece posso essere sicuro al 100% di quest'altra, perché quella me l'ha cantata mia nonna e me la cantava mia madre. Allora, vi faccio sentire, non so se ho il brano qua, penso di no, però il disco, secondo te si sente dal disco?
Se,
se metto il disco esplode?
No.
Allora, vediamo che numero è. È il numero 10.
Ma hai anche la versione della nonna?
Ho la versione della nonna non cantata da mia nonna, però. Ho la versione cantata da Pino.
Ok.
Ah, le facciamo sentire tutte e due, se vuoi. Allora, vediamo un po'.
Io conosco quella della nonna.
La lucciola, 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 lucciola.
Non
puoi. Io vabbè, non dico niente. Allora, come cosa devo fare per
come
aprire
disco,
che no, che è questo?
Credo di sì. Riproduci. Credo o no?
Dici la playlist? No, questo è quello di prima, no? Allora, dovrebbe esserci un disco che appare da qualche parte, scusatemi, io sono ignorantissimo.
Forse se vai su Media Player, no?
Non, dovrebbe partire, no? Non sento niente. Ho sentito un verso...
La cartella con basso.
Vai sulla cartella, la terza...
No. Cosa devo fare?
Sulla cartella. Dovresti avere un DVD audio CD, lo vedi?
Grazie, sei gentilissimo. Questo qua?
Sì.
Oh, grazie. Vi farò un monumento. Allora, avevo detto che è il numero 10, grazie.
Non è colpa mia.
Allora, in questo caso... Questo non fa parte del repertorio tradizionale, è evidentemente un brano colto, no? Ma al limite questa notazione particolare. Pronti per Sanremo anche noi con questo pezzo.
Lucciola, prega, prega, chi un
accende si infiamma, ogni pregio al fuoco implora, lucciola, lucciola, muovi il piede, muovi l'ali e fallo prato, da quel seno che tregui via mano, che non ha amor né fe. Lucciola, lucciola, muovi il piede.
Questa è quella della nonna.
Lucciola, lucciola, vien da me, ti darò del pan da tre e del pane da cinquina. Lucciola, lucciola, mia. Lucciola, lucciola, vien da me, ti darò il pan del re.
Ecco, e nel caso del primo brano siamo stati abbastanza, voglio dire, tranquilli nella strumentazione, perché è tutta musica, cioè questo tipo di musica veniva eseguita così, cioè con la chitarra, con il liuto, con l'arpa, con la tiorba, no? E 1610-1620 è un mondo proprio ideale per questo tipo di strumentazione. L'operazione invece opposta è stata fatta con il ritornellino della nonna, no? Con la filastrocca della nonna, che certamente non suonava il liuto. Quindi anche in questo caso un'operazione decisamente ibrida. La cosa che mi chiedo anche molto spesso è questa, e cioè volevo mettervi una immagine un po' carina. Sì, ecco qua, vi rimetto la lucciola. E cioè, da un punto di vista del percorso personale, ho cercato di spiegarvi un po' quello che è successo anche nella mia psicopatologia particolare, no? E di quanto anche mi hanno cambiato questi tipi di questo tipo di ricerche. Quanto ho rovinato la vita a chi mi stava vicino, come ad esempio Monica, che ho sofferto per queste mie... si vede. O per quanto mi capitava di gioire per scoperte, che ho fatto anche molto recentemente, di grandi collezioni di musica dimenticate completamente del passato, quanto questo in qualche modo può aiutare il mio lavoro dal punto di vista della diffusione di questa musica. Direi quasi niente, no? Questa è la risposta che dopo tanti anni posso, come dire, posso semplicemente comunicarvi. E cioè, soprattutto negli ultimi anni, di fronte, noi abbiamo suonato non perché per meriti particolari, ma forse perché c'era un pochino più di interesse per questa ricerca in passato. Abbiamo suonato al Concerthaus di Vienna, abbiamo suonato al Concertgebouw di Amsterdam, abbiamo suonato in sale che per la musica classica sono importanti, festival molto particolari per la musica antica, il Festival delle Fiandre, abbiamo suonato in Spagna, abbiamo suonato in Germania in molti festival, in Polonia. Ultimamente però senza mai fare tournée di 3 mesi, un concerto qui, un concerto lì, quando capitava, eccetera. Ultimamente le risposte sono: questo tipo di lavoro non ha nessun rilievo, non ha interesse, non c'è interesse fra le persone che vengono a sentire i concerti, sostanzialmente non ci interessa. No? Queste sono le risposte delle organizzazioni concertistiche dei festival. La realtà è che quando poi a noi capita di suonare e la gente viene a sentire, sostanzialmente non ci tira le pietre, anzi è abbastanza incuriosita, no? In qualche modo, se non si appassiona alla cosa che facciamo. Ma io capisco benissimo il meccanismo e lo comprendo e in parte lo condivido da parte soprattutto degli agenti che si occupano, no? Poi di spostare questi musicisti in giro per farli. E ci sono delle cose pratiche molto semplici. Cioè, la prima è che noi siamo 3 o 4 quando ci spostiamo, i soldi che arrivano nelle tasche degli agenti sono pochi. Per loro è molto meglio spostare una formazione che ha 10, 15, 20 persone, perché la loro commissione va in proporzione al cachet generale. Cioè, se il cachet generale è 50.000 euro, loro prenderanno 5.000. Se noi prendiamo 1.000, loro prendono 100. Quindi non si mettono neanche a lavorare su questa cosa. Questa è una cosa che non riguarda solo noi, riguarda tutti. L'altra cosa che però è abbastanza interessante dal mio punto di vista è che particolarmente questo tipo di lavoro non interessa in Italia. Mentre noi, infatti io vi ho parlato di tutti i luoghi che sono all'estero, vi potete immaginare la passione che abbiamo visto prima in Polonia. No, non c'è, come dire, a volte c'è proprio una frizione fra alcuni tipi di culture e quello che proponiamo noi, perché noi non facciamo tarantelle ue ue che piacciono tanto, a volte ci capita anche di fare una tarantella o due, no? Ma non è quello il succo. Però, come dire, c'è una sorta di attitudine nei confronti di chi fa un lavoro di questo genere che è un po' più legata alla curiosità e che forse è data ovviamente da un percorso culturale diverso che fanno le persone negli altri paesi, forse. Questo non è una lamentela, cioè non sto facendo. Io sono sereno di fronte a questa cosa, tanto che sto pensando da tempo di smettere di occuparmi di musica in generale. Devo dire però al tempo stesso che non mi vedrei in altro modo. Cioè, non credo sia necessario fare delle cose che portino necessariamente del denaro, che portino necessariamente ad essere conosciuti, no? In qualche modo, che poi fa ridere perché la musica antica è un mondo talmente piccolo, cioè come parlare, non so, degli specialisti, che ne so, del parquet, anzi lì ce ne sono di più sicuramente. Perché io torno sempre a quella lettera di Monteverdi, cioè secondo me questo era quello che dovevo fare, cioè cercare di rendere quel tipo di dignità, aprire qualche sportello ogni tanto, anche nelle persone che mi stavano ascoltando, no, durante i concerti, e condividere questa difficoltà, anche i fallimenti. Secondo me un musicista che si occupa di musica antica e che punta ad essere conosciuto, famoso, importante, fare i soldi, insomma, poi in questo ambito è abbastanza bizzarro, è un musicista che ha fallito, che non ha in realtà raggiunto, come dire, quello che questo repertorio ci trasmette e che ha tradito soprattutto, non che ha fallito, che ha tradito questa tradizione che ci è arrivata per un motivo molto semplice, perché questa tradizione è tremendamente complessa ed è tremendamente connotata alla complessità dell'animo umano. Quindi se io prendo un pezzo di carta che non so da dove arriva, mi metto e non so come eseguirlo e lo suono e faccio 100 concerti in un anno, non sono un musicista interessante, secondo me. Posso anche essere bravissimo, ma a me non interessa. E l'altra cosa che a me è sempre rimasta nel cuore, una frase che a un certo punto ho letto di François Couperin, che è stato uno dei più grandi musicisti francesi, e lui a un certo punto scrive una cosa semplicissima, dice: a me non mi interessano le cose che stupiscono, io voglio sentire delle cose che mi commuovono. E non era una visione romantica, con tutto il rispetto per la musica romantica, che è una tradizione meravigliosa. È la stessa linea d'onda di Monteverdi. Io ho bisogno di qualcosa che mi distrugga dentro, che mi faccia sentire non necessariamente felice, che mi sposti da questo baricentro che io ho costantemente, che mi è stato costruito, che ho costruito, ho contribuito a costruire. Non voglio stare al centro del mondo. Voglio che qualcuno mi prenda e mi sposti. Allora, se facendo questo percorso in qualche modo mi è capitato di prendere qualcuno e di spostarlo di un centimetro, ma insieme a me, no? Perché anch'io poi... E allora questo mi fa pensare che ne è valsa la pena. Poi per il futuro, insomma, vedremo. E, se posso, se abbiamo, forse non abbiamo tempo, però se qualcuno... Ha delle domande, chiedo a Florinda però, perché dipende da voi anche. Se avete domande, curiosità, se volete che butti via il liuto direttamente. Scusate per questo, come dire, questa parentesi un po' personale, no? Ma era giusto per in qualche modo farvi capire che questo è un mondo molto particolare, che noi per colpa di nostra, no, di musicisti, non riusciamo mai a in qualche modo a comunicare, e anche perché poi insomma quello che ci succede intorno generalmente è troppo veloce rispetto alle aspettative che ho io in genere e anche i miei colleghi spesso, insomma. Ah, che bello, che onore!
È che se noi siamo abituati in tutti i campi, non solo in quello musicale, a essere confrontati come pubblico, voglio dire, con risultati.
Sì.
Nessuno ci parla mai del processo. E questo crea una superstizione somma. Perché intanto il risultato è molto discutibile, appunto, no? Anche perché poi anche noi siamo discutibili rispetto al risultato, no?
Certo.
Certe orecchie, evidentemente. Ma poi soprattutto perché quello che ci viene offerto non è vero, non è la verità della cosa, non è come è davvero andata, non è il processo, come tu hai detto in maniera emblematica questa sera. Allora, anche qui, noi pensiamo, non so quanto gli altri lo condividono, che il trascendentale è un processo, non è un punto d'arrivo, una dottrina, un metodo, una teoria, è che tu devi mostrare appunto la finestrella, devi aprire la finestra, dire la vita è andata così, e quindi non puoi che partire da te, devi partire da te, no? E da tutto quello che intorno ti ha fatto, ti ha creato, ti ha realizzato, ti ha disorientato. Ecco, portare questo significa anzitutto un'altra cosa importante: eliminare l'idea che siccome ti porta un risultato lo devi pagare, cioè che questa è una merce, no? E certo la musica come merce, tu capisci, il livello musicale delle manifestazioni come Sanremo, pensano alla sproporzione, la, come dire, folle sproporzione tra il luccicamento intorno a questa cosa è la miseria del risultato, non la modestia della cosa, ma soprattutto l'inconsapevolezza totale, no? Perché questo è detto è musica, certo è musica, ma in che senso? Cioè, qual è il processo, cosa c'è dietro, come sono state fatte le scelte, chi le ha fatte, eccetera, eccetera, chi ha influito, chi è... Ma è musica popolare, sì, davvero, cioè? Ecco, tutto questo noi, come dire, come pubblico l'abbiamo perso. Ecco perché è così importante una testimonianza come quella che tu hai portato qui. Ma poi, al
Che bello, grazie, grazie mille. Sì, è un problema che io sento molto. Sì, sì, è questo aspetto, arrivederci. Sì, è un aspetto che io declino sempre quando parlo con i miei allievi o con i miei colleghi, che riguarda la dignità. La dignità è quello che è l'etica della musica, etica in generale. E io quello che cerco di fargli capire è che loro sono liberi, cioè non dipendono da me. Io gli devo trasmettere solo delle competenze, no? Che possono essere storiche, culturali, della tecnica dello strumento, la cura dello strumento. Il processo invece poi tocca a loro, ma che devono fare attenzione a quello. È per quello che io li prendo in giro quando dicono no, ma io vado a suonare lì perché così poi mi vedono su Facebook. No? Che è una cosa comprensibile da certi punti di vista, gli dico sì, però tutto il tempo che tu passi, nel momento in cui vieni coinvolto in questa cosa, il tempo in cui compari su Facebook, che cosa fai? Che cosa succede lì nella tua vita? No? Puoi anche soltanto dirmi semplicemente mi diverto, mi va bene come risposta, però poniti la domanda. Ed è una cosa che si fa tendenzialmente poco. Insomma. È una cosa che posso aggiungere rapidamente, è che avete visto nel video che abbiamo fatto lì a Cracovia, nella miniera, io vi dicevo sì, dobbiamo stare attenti, no, noi con la nostra tradizione di andare insieme, con le note, eccetera. Però in quel momento c'è tutto il processo e cerco di spiegarmi. In quegli accordi molto semplici, scanditi in tempi larghi, certamente c'è l'andare insieme, ma c'è anche il capire che fra un punto e l'altro, ne parlavamo sabato scorso, no? Domenica, quando è che è stato? Non mi ricordo più, comunque domenica mattina, c'è un silenzio che si sviluppa, che dipende poi da quanto lungo sarà a seconda dell'ambiente, e è un silenzio che è condiviso da centinaia di persone che sono lì, non solo da noi. Cioè, e anche questo, loro, insomma, adesso è stupido generalizzare, però molto spesso non si tiene in considerazione che lì non dobbiamo sentire il carico, il peso della responsabilità di tutto il lavoro, ma che anche lì c'è questo, cioè che bisogna godersi anche questa cosa. Scusate, questa era una cosa che...
Se non guardo, c'è respiro.
Sì, esattamente.
Se non lo guardano il tempo, guardi loro. È
bellissimo. Sì, sì, quello non è una, come dire, un lavoro da mastino, no? che deve tenere sott'occhio. Semplicemente perché si diventa una cosa unica nelle nostre differenze, quindi, ma questo viene, no, da tutto quello che si è fatto prima.
Grazie, Franco. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie. Abbiamo fatto anche funzionare. Hai visto? Allora, figurati, grazie a te. Ti devo dare
il
telefono.
Splendida.
Sono contento, spero che ti sia